Pace bene, rieccoci per i santi francescani del primo, secondo e terzo ordine, dopo la pausa tra virgolette di gennaio che non ho fatto perché ero sotto influenza e di conseguenza non riuscivo né a mandare appunto il file per la trasmissione. E siamo qui ancora allora stasera appunto per parlare dei frati del primo ordine. L'ultima volta abbiamo visto San Rocco da Montpellier, santo del terzo ordine, scusate, e oggi invece parliamo di un beato a me particolarmente caro, perché ho vissuto nel suo convento per 6 anni, e un beato quasi sconosciuto, che è il beato Innocenzo da Berzo, un mio confratello cappuccino della mia anche stessa provincia religiosa di Milano. Sconosciuto però con tanti devoti sia in Valle Camonica, in modo particolare in provincia di Brescia dove lui ha vissuto, ma anche in buona parte della Lombardia c'è appunto questa bella devozione per questo fratino, così è chiamato confidenzialmente dagli abitanti della Val Camonica, chiamato appunto il Fratasì, cioè il fratino, perché era appunto piccolino, magrettino e con una voce anche un po' stridula, ci dicono i contemporanei che testimoniano al processo di beatificazione. Da subito allora iniziamo questa bellissima figura, iniziamo proprio anche chiedendo la sua intercessione, perché possiamo essere umili come lo è stato lui, perché infatti la sua caratteristica, oltre a quella di essere un orante, un mistico, passava molte ore in chiesa a pregare, vedremo dopo, ma è proprio l'umiltà, quell'umiltà incarnata che sconvolge ancora coloro che lo conoscono adesso, nonostante siano passati più di 100 anni dalla morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Beato Innocenzo da Berzo, prega per noi. Giovanni, questo è il suo nome, nasce a Niardo, in provincia di Brescia, in Val Camonica per la precisione, il 19 marzo del 1844, da Francesca Poli e da Pietro Scalvinoni. Sempre a Niardo è battezzato il 22 marzo con il nome di Giovanni. Il padre Pietro, era originario di Berzo, era già sposato, infatti era vedovo di Caterina Landrini e aveva già un figlio che si chiamava Lorenzo. E l'anno prima, il 17 aprile del 1843, aveva sposato in seconde nozze Francesca Poli, appunto. Ambedue figli di contadini si dedicavano ai lavori rurali e, come la maggior parte delle famiglie di allora, non disponevano di grandi possibilità economiche. Il lavoro della terra consentiva lento di tirare avanti, confidando nella provvidenza. Francesca aveva preferito partorire a Niardo, nella dimora di famiglia, protetta dall'affetto e dalle cure dei suoi cari. Rientrata poi a Berzo per continuare la sua vita di madre e di sposa. Il 2 giugno dello stesso anno, cioè 2 mesi e mezzo dopo la nascita di Giovanni, il papà morirà per una polmonite fulminante. È grande la sofferenza della mamma, che dal marito accoglie la raccomandazione di dedicare tutta l'energia a quel bambino che dormiva sereno nella culla, ancora ignaro del fatto che non avrebbe mai avuto la gioia di incontrare il volto di suo padre. Scusate. Francesca allora torna a Niardo, nella casa dei genitori di Giovannino, e cresce lì i due bambini, appunto Giovanni e Lorenzo, che era figlio di primo letto del marito, passando normalmente le giornate di campagna, per cui il pascolo sui monti, la raccolta dei frutti della terra, il suono delle campane, le preghiere in casa e in chiesa, e una normalissima giornata di un normalissimo bambino. È lo zio Francesco che mamma Francesca e nonna Felicita si occupa in modo particolare di Giovannino, e stupisce proprio in zio Francesco questa sua maturità e questa sua sensibilità. Non si stanca mai Giovannino di ascoltare lo zio che racconta della vita dei santi e gli racconta anche dell'apparizione della Madonna nella chiesa di Berzo, che è appunto il paese dove il nostro beato Innocenzo appunto poi da grande tornerà nella casa paterna. Prega in chiesa Giovannino, sui monti, ovunque si trovi. Nelle nottate nella baita, spesso lo zio Francesco sorprende il nipote in ginocchio a pregare. Questo ragazzino è però nel mirino dei coetani. Lo deridono, lo prendono in giro, come se volessero metterlo alla prova, per vedere i limiti della sua pazienza. Lui, Giovanni, risponde alle offese con il silenzio, l'autocontrollo, la capacità di annullare e le reazioni aggressive. Abbassa gli occhi e a volte abbozza addirittura un sorriso. Offre l'altra guancia, come è scritto nel Vangelo. Giovannino riesce bene a scuola e trova il tempo da dedicare anche agli altri, aiutandoli in grammatica o in aritmetica. È disponibile e responsabile, sicuramente più avanti rispetto ai suoi anni. Già da adulto, si direbbe, appunto, ragiona e aiuta gli altri. Scusate la tosse, ma c'è ancora un po' questa tosse. Il parroco Don Giovanni Sangalli confida alla mamma che quel figlio meriterebbe una scuola adeguata proprio per prepararsi bene agli studi, alla formazione religiosa e l'orientamento vocazionale. Così nel 1855 Giovanni Scalvinoni entra nel collegio di Lovere, diretto da Don Andrea Taccolini. Affronta con slancio gli anni del ginnasio, ma la sua anima è un tumulto, sottoposta al soffio devastante dello spirito. Pensate che nel collegio di Lovere lui conoscerà tre persone che saranno poi fondamentali per il suo processo di beatificazione, perché padre Innocenzo morirà molto giovane. Qui conoscerà Monsignor Gaggia, il futuro vescovo, Monsignor Bonomelli, il futuro vescovo di Cremona, Monsignor Gaggia, vescovo di Brescia, e il beato Giuseppe Tovini, che era anche lui appunto di Cividate Camuno, lì nella stessa, vicino a Berzo, e anche lui sarà appunto uno dei testimoni del processo di beatificazione. Sente appunto nel suo cuore questo ribollire dello Spirito Santo. Così un giorno il nostro Giovannino arriva appunto al giorno della cresima, e in chiesa il vescovo Verzeri nota questo bambino e vede appunto che questo bambino ha un qualche cosa di diverso. Allora, nonostante gli scherzi, nonostante il nonnismo, direbbe un po', che in collegio il nostro Giovanni sopporta, il giorno appunto della cresima, il 3 ottobre del 1861, a Berzo giunge il vescovo di Brescia, Monsignor Gerolamo Verzeri, nobile figura di pastore e fratello di Santa Teresa Verzeri, che in quegli anni a Bergamo e a Brescia sta operando per la fondazione e la diffusione di una congregazione di religiose, le figlie del Sacro Cuore di Gesù. Monsignor Verzeri, appunto, al termine del rito, nota che Giovanni, a differenza degli altri bambini, si è inginocchiato in preghiera davanti all'altare della Madonna. Allora chiama il parroco Don Ceresetti e gli dice di tener conto di quel giovane che deve riuscire assai bene nelle virtù. Il parroco a questo punto appunto non può che confermare ciò che aveva sempre sperato per lo Scalvinoni, e lo scrive al seminario di Brescia, dove entra nello stesso mese di ottobre del 1861. Giovanni è consapevole che il sacerdozio è una meta da raggiungere con una rigida disciplina interiore, con la meditazione e l'orazione, con lo studio approfondito della teologia e con il dono della grazia di Dio. Qui scriverà delle regole spirituali che chiamerà gli orari. Pur nella complessità della comunità del seminario, riesce ad emergere nella sua vita di preghiera e nello studio. Negli anni del liceo ha l'ottimo in tutte le materie, e in teologia il voto più basso è 8. Lo confermano spesso appunto il Monsignor Gaggia e Monsignor Bonomelli, compagni e in alcuni casi anche docenti di del Beato Innocenzo, anche altri compagni docenti, che lo definiscono il più pio, il nostro santo, il solo vederlo edificava. Anche in seminari la mitezza e la remissività dello Scalvinoni offre il destro alle provocazioni. Durante la notte spesso gli rovesciano il materasso, lo bersagliano con guanciali ed oggetti. Giovanni sopporta e dimentica e consegna il suo carico di sofferenze davanti all'altare, dove è rintracciato anche durante la ricreazione. Nel 1864 aderisce alla Pia Unione, un'associazione bresciana promossa per arginare un movimento che contrasta le pratiche di pietà e della vera fede. Il 19 marzo dello stesso anno pronuncia l'atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Nel 1 ottobre del 65 si aggrega all'apostolato della preghiera. Risalgono a questo periodo le prime annotazioni spirituali. Sono poche righe, ma sono la traccia lasciata di un'anima già incatenata nell'amore del Padre. Spirito di sacrificio e di rinnegazione, non facendo nulla per piacere agli altri o per accontentare se stessi. Questo solo ci vorrà ad acquistare tutte le virtù sacerdotali. Questa frase, scritta dal Beato Innocenzo nel 2 giugno del 1867, appena ordinato sacerdote, e diventano di fatto una regola per la sua vita. Celebra la prima Santa Messa a Berzo il 4 giugno, la prima destinazione di ministero è la parrocchia di Cevo, dove lo attende un sant'uomo, Don Codenotti, al quale il vescovo affida il pretino, come la gente comincia a chiamarlo. Eppure Don Giovanni guida le celebrazioni e passa ora nei confessionali ad ascoltare le miserie umane e a riconciliare le anime con Dio. Anche le sue messe sono diverse, non soltanto perché durano di più, ma per il clima di raccoglimento. Nei 2 anni trascorsi a Cevo, Don Giovanni fa il prete a tutto campo, una presenza di carità per tutti e per tutti, i poveri, gli ammalati, gli emarginati, i disperati, senza case, senza famiglia, sono i primi nelle attenzioni. In silenzio e nell'umiltà, in nome del Vangelo si fa servo degli ultimi. Porta avanti nel clima religioso le devozioni a Maria, al Sacro Cuore di Gesù e all'Eucaristia. In Italia c'è chi vuole appunto liberarsi dei vecchi regimi politici, anche del cattolicesimo, facendo sì che gli uomini e le donne appunto lascino la via del Vangelo. E anche in Val Camonica, nonostante le figure di tanti santi che hanno vissuto, pensate che la Val Camonica si potrebbe definire la Valle dei Santi, perché nello stesso periodo in cui nasce e vive il Beato Innocenzo, noi abbiamo viventi la Gertrude Comensoli, santa, fondatrice delle Suore Sacramentine, ad Arfo la già citata Teresa Verzeri, a Lovere è rigogliosa l'opera avviata un decennio prima dalla Santa Bartolomea Capitanio e Santa Vincenza Gerosa, le Suore di Maria Bambina. A Cemmo si sviluppa l'apostolato della Beata Annunciata Cocchetti, e tutta questa santità non tiene comunque lontano la massoneria, che di fatto comincerà a insidiarsi, perché a un certo punto il nostro Beato Innocenzo, il nostro pretino, viene destinato a Berzo, dove appunto deve tornare a casa sua, perché così lo allontanano dal bene che stava facendo a Cevo. E anche qui, in teoria, tornando a casa da fallito, di fatto non è proprio così, perché di fatto inizierà appunto a vivere e a predicare nella sua parrocchia d'origine, e addirittura verrà poi immesso come insegnante di scuola per la scuola elementare di fatto del paese. E qui si vede come, nonostante si voglia fare saltare, perché si dicevano che nella classe del Don Giovanni si imparasse solo l'Ave Maria, Fanno allora venire un ispettore del provveditorato proprio per vedere l'operato del Don Giovanni, e qui non solo questo operato è favorevole, perché non solo appunto non sapevano solo l'Ave Maria, ma addirittura aveva istituito anche un aiuto, diciamo, tra gli studenti, per cui per evitare il freddo ogni studente si portava da casa il suo pezzettino di legna. Lui aveva procurato una stufa e era la stanza calda, per cui i bambini erano al caldo, i bambini sapevano bene sia la grammatica che l'aritmetica, e per questo viene appunto poi nominato anche come ispettore di tutte le scuole della Valle Camonica. A un giorno però questo suo stare a Berzo lo porta in una chiesettina sopra la parrocchia, e qui da questa chiesettina molto carina si vede dall'altra parte della valle il convento della Santissima Annunciata, e si dice che il Beato Innocenzo abbia esclamato: chissà come si fanno santi là dentro. Allora inizia a frequentare il convento dell'Annunciata, dove va per la confessione, va per qualche ritiro, va per gli esercizi spirituali, fino a quando di fatto nella primavera del 1874 sale e bussa al convento dicendo: sono Don Giovanni e voglio essere cappuccino. Il convento dell'Annunciata era un convento molto antico, e è un convento molto antico, ancora appunto abitato dai frati. Venne fatto costruire nel 1463 per volere del beato Amedeo Menezes da Silva, fondatore dell'ordine francescano degli Amadeisti e dedicato all'Annunciata. I seguaci del beato Amedeo vi dimoreranno fino al 1508, fino a quando subentreranno poi i minori osservanti, fino al 1601. Successivamente entreranno i frati minori riformati, che in seguito alle confische napoleoniche saranno allontanati all'inizio dell'Ottocento. Nel 1842 il convento è comprato dalla comunità di Borno, che lo affida ai frati cappuccini. Per cui questo continuo dal 1400 appunto a oggi di presenza francescana nel convento della Santissima Annunciata, convento molto bello, con affreschi del 1400 di Giovanni Pietro da Cemmo, con una spiritualità proprio palpabile. È proprio, anche perché sia la chiesa che il convento sono stati toccati poco, no, dalle riforme, per cui ancora quella sapiente austerità mistica dal 1400 che incanta tutti coloro che ci vanno. Allora il 13 aprile del 1874 si separa dalla mamma e entrerà appunto nel convento. Il 16 aprile inizia, dello stesso anno, inizia il noviziato vestendo il saio cappuccino ed assume il nome di Frate Innocenzo. Glielo impone Padre Felicissimo d'Aquilino, maestro dei novizi. Nel nome un destino, e Frate Innocenzo, in quel nome, che significa appunto senza peccato, entra completamente con corpo, anima e mente. E se ne rendono conto subito i confratelli, gli stessi novizi, per i quali hanno massimo rispetto, dicendo appunto che compiacerli e servirli, il tenere per sé ogni cosa, l'infimo luogo, il domandar perdono dei suoi cattivi esempi, con accento e con parole che uscivano dal profondo del suo cuore. Il Beato Innocenzo aveva questo modo proprio di esprimersi, no? Di sentirsi sempre comunque in peccato davanti a Dio. Magari questo è anche contemporaneamente, può essere un pregio e anche un difetto. Perché ricordiamoci, come diceva Santa Bernadette, che se dei santi si parlasse anche dei difetti, forse sarebbe più facile imitarli, no? E allora un difetto, un punto del Beato Innocenzo potrebbe essere quello di essere un po' scrupoloso. Pensate che anche da frate poi più avanti. Lui tutte le sere voleva confessarsi perché si riteneva appunto di essere sempre in peccato mortale, indegno di stare davanti al Signore. Certo, è un'esagerazione, ripeto, è un suo difetto, diciamo così, no? E però ci fa capire quanto di fatto si sentisse indegno proprio di essere davanti a Dio, no? Ed è curioso come tutte le anime che si avvicinano sempre di più a Dio e sono vicine a Dio sono quelle che di fatto si sentono più indegne, no? Curioso come San Francesca si definisse appunto un verme, come una Santa Teresa Davide, un San Carlo Borromeo, anche loro appunto chiedevano la possibilità di confessarsi tutti i giorni. E il Beato Innocenzo appunto farà poi la sua professione il 29 aprile del 1875, emettendo voto di povertà, castità e obbedienza. Una sua frase dice che la santità dell'uomo consiste nell'esattezza a evitare tutto ciò che Dio proibisce e nel fare tutto ciò che Egli comanda. Era molto bianco o nero, il Beato Innocenzo, non aveva le mezze misure. Pensate che addirittura il suo modo di essere era sempre leggermente piegato in avanti con le mani sul petto, un po' da immaginetta, diciamo così, no? Ma non è che lo facesse passare, era proprio così, perché nelle testimonianze sua cugina Margherita dice che una volta tornando all'Annunciata passa da Darfo e va sotto praticamente il balcone di casa chiamando appunto la cugina. La cugina esce e lo trova appunto in questa posizione e gli dice: dai Innocenzo, vieni su a bere un bicchiere d'acqua, che almeno devi ancora camminare tanto per arrivare in convento, stai più tranquillo. E lui dice: no, sono venuto solo a salutare e vado perché voglio essere a casa per la sera, no? E tutti i testimoni appunto dicono che aveva sempre appunto questo sguardo verso la terra, che non era una forma di depressione, di finta umiltà appunto, ma questo essere proprio immerso sempre totalmente in Dio, no? In una sua frase scrive: avrò grande desiderio di essere soggetto a tutti e in orrore ad essere preferito al minimo. Sono trattato anche troppo bene, meriterei ben altro io, che ho così tanti debiti con il Signore. Si definiva normalmente peccatore, quando qualcheduno le diceva: lei è il padre santo, il frate santo, lui rispondeva: io sono più peccatore di voi. E sempre, anche qui, quando gli chiedevano benedizioni, lui cercava appunto di non darle, dicendo: non ne sono degno, ve ne sono tanti altri più buoni di me. Eppure la gente viene appunto attirata da queste benedizioni, perché queste benedizioni erano cariche proprio dalla grazia e dalla potenza di Dio, che facevano scaturire anche grazie e miracoli. Sappiamo di due casi, di una inferma di Esine che dopo una benedizione ricominciò a camminare, e di una signora di Borno che quasi cieca, dopo una benedizione del Beato Innocenzo, riprese immediatamente la vista, e la nipote raccontava che la nonna appunto, fino a morta appunto ultra novantenne, fino alla fine non usò mai gli occhiali neanche per infilare l'ago e il filo. E proprio questo suo essere totalmente immerso in Dio lo fa portare poi all'inizio, subito dopo la professione, per quasi un anno nel convento di Albino in provincia di Bergamo, poi ritornerà ancora all'Annunciata, poi sarà mandato a Milano per quasi un anno nel convento della Curia di Viale Piave con il compito di redigere gli Annali Francescani, che era una rivista di spiritualità francescana, ma ritornerà sempre all'Annunciata perché il suo cuore era lì, e il suo cuore, posso azzardare dire che è ancora lì, nel senso proprio la sua presenza in quel convento, in quella chiesa, nella cellettina dove lui abitava o nello sgabuzzino dove lui si rinchiudeva in preghiera, sono proprio ancora, direi, quasi palpabili, no? E lui si riteneva sempre questo servo inutile, questo è il Signore che fa, non, Non sono io, pensate che c'è un fatto, no, testimoniato nel processo di beatificazione, che racconta che una sera stavano uscendo dal coro invernale, che è il coro sopra la chiesa, e lì ci sono appunto quattro gradini che portano nell'atrio della biblioteca. E un frate che c'era lì, un po' ridendo e scherzando, no, scuote un po' il beato Innocenzo, dicendogli: "Ma basta, Innocenzo, pregare, pensa che Gesù sarà anche stufo di vederti, sei sempre lì a pregare". Ma così proprio molto bonariamente, che involontariamente lo butta giù da gradini, no? E subito corre giù: "Innocenzo, Innocenzo, scusa, scusa, non volevo, non volevo". E padre Innocenzo si alzò e dice appunto questo frate, al processo di beatificazione, mi disse: "Ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di fare un po' di penitenza per i miei peccati". Com'era la giornata del Beato Innocenzo? Beato Innocenzo pregava continuamente, era proprio, potremmo definirlo imbattuto, una macchina di preghiera. Pensate che passava quasi tutto il giorno e quasi tutta la notte in preghiera in chiesa. Si dice che facesse la Via Crucis 14 volte al giorno circa, era sempre davanti al tabernacolo. E anche qui c'è un fatto che sembra un po' da fioretti, ma un fatto anche questo vero, che il padre Innocenzo di notte non andava a letto a dormire, dormiva pochissimo e stava appunto in chiesa, perché partiva da una sua frase che abbiamo trovato negli scritti, che dice: "Gesù è da tutti offeso nel mondo, tocca a me non lasciarlo solo nell'afflizione". Allora lui fisicamente stava in chiesa davanti al Signore. Pensate che di notte lo vedevano leggere al lumino del Santissimo, non c'era l'energia elettrica naturalmente, e per non addormentarsi stava in piedi su una gamba sola, in maniera che nel momento in cui avesse avuto un mancamento di sonno cadeva, e si svegliava appunto. E anche le sue messe, le messe molto lunghe, pensate che c'è Fra Pasquale, un altro testimone del processo di beatificazione, che parla di una sua messa, no? Che lui serviva appunto la messa, e spesso il padre Innocenzo durante la messa andava in estasi, e addirittura ci sono almeno due o tre casi di fenomeno di levitazione, che si è visto proprio visto alzarsi da terra circa una decina di centimetri durante la messa. Ma è curioso appunto questo fatto raccontato da Fra Pasquale, che molto simpaticamente dice che appunto durante la consacrazione, all'alzare dell'ostia, il padre Innocenzo va in estasi, lui aveva il compito appunto dato da padre Innocenzo di tirargli i paramenti per farlo svegliare, diciamo così, no, dall'estasi, ma quella volta non succede. Allora Fra Pasquale da un po' si stufa di stare lì in chiesa, esce, va fuori, sistema gli animali, sistema tutte le sue cose, torna dopo quasi un'oretta e il padre Innocenzo era ancora in quella stessa identica posizione, no? E allora lì riscuote gli abiti. E il padre Innocenzo, come svegliandosi da un sonno, no? Che sappiamo appunto che è l'estasi, depose l'ostia e si girò verso il Fra Pasquale dicendogli: "Grazie che mi hai svegliato subito dai miei balordoni". Lui chiama appunto i balordoni le estasi. Ma è curioso come questi 45 minuti lui non se ne sia neanche accorto, che è la cosa appunto che testimonia sto Fra Pasquale, che ha vissuto con lui, che tra l'altro sarà anche testimone della sua morte, perché il Signore ha voluto che anche al momento della morte fosse presente Fra Pasquale. E allora capite che questo frate attira gente da tutte le parti, no? Per questo suo silenzioso linguaggio di amore. Non era bravo a predicare. Pensate che in una predica, un quaresimale, salì sul pulpito, prese in mano il crocifisso e iniziò a piangere dicendo: "L'ha fatto per noi", e non riuscì a dir più nient'altro. Il parroco che l'aveva chiamato, che all'inizio rimase un po' stupito dicendo: "Cavoli, ma non sta dicendo niente", quando si accorse che tutta la gente in chiesa si mise a piangere e metà di quella gente lì si spostò in confessionale per chiedere perdono dei propri peccati, capì che allora aveva assistito veramente a una delle più grandi prediche della sua vita, che consisteva semplicemente nel dire: "L'ha fatto per noi". Altre frasi del Beato Innocenzo: "L'amore di Dio non consiste in grandi sentimenti, ma in una grande nudità e pazienza per l'amato Dio. Non c'è altro mezzo migliore per custodire lo spirito che patire, fare e tacere. Avrò gran desiderio di essere soggetto a tutti e in orrore l'essere perfetto al minimo". Lui voleva mettersi all'ultimo posto. lui ha vissuto sempre per essere all'ultimo posto, vada bene, nota bene, non per non voglia, per pigrizia, per accidia, per falsa umiltà, ma proprio perché lui si sentiva indegno di stare davanti a Dio, che è una bella differenza. È un po' l'idea del servo inutile del Vangelo, no? Fare quello che c'è da fare e poi dire al Signore: l'ho fatto per te, basta. Andiamo avanti allora con il suo cammino che lo porterà ad avere appunto tanti devoti già in vita, gente che andava proprio a cercarlo continuamente al convento. Pensate che ora c'è la strada, ma il convento è a circa 3 km e mezzo dall'ultimo paese. Fino agli anni 60 del Novecento la strada non c'era, c'era solo un sentiero che portava appunto al convento, o la vecchia mulattiera, per cui comunque tante persone portava portava proprio questo Dio amoroso, questo Dio misericordioso, questo Dio semplice, non fatto di cose grandi. Sì, è vero, c'erano dei fenomeni mistici intorno a lui, ma non era per quello che andavano proprio perché, come dicono tutti i testimoni del processo di beatificazione, una cosa che mi ha colpito tantissimo è che tanti dicono che bastava vederlo camminare nel corridoio per capire che era un santo. E questa frase ci deve fare un po' riflettere, no? Un po' su come noi viviamo, su come noi ci comportiamo. Tante volte noi cerchiamo la gloria, tante volte noi cerchiamo il bravo, cerchiamo il hai fatto bene, cerchiamo tante cose, no? Ma il Signore in queste anime dà proprio, secondo me, dà proprio quel suo essere nascosto nel tabernacolo. È curioso che il Beato Innocenzo fosse veramente innamorato del tabernacolo, no? Che la definiva la casina di Gesù. Una fede molto semplice, molto devozionale anche in un certo senso. Eppure posso assicurarvi che sono stato appunto 6 anni nel convento, e di questi 6 anni, anche 3 anni come aiuto alla vicepostulazione, sono tantissime le persone in Italia, ma anche fuori Italia, che hanno proprio questa devozione al Beato Innocenzo. Pensate che ormai saranno 4-5 anni fa, più o meno circa, sono stato in Brasile perché hanno, nella diocesi di Serrigna, nello stato di Salvador, hanno dedicato una chiesa al Beato Innocenzo da Berzo, e io appunto, insieme al parroco di Berzo e al parroco di Niardo, scusate, sono andato appunto in rappresentanza del convento dell'Annunciata, in rappresentanza della vicepostulazione, e dovevate vedere la fede di questa gente brasiliana per il Beato Innocenzo. Gente proprio, la chiesa dedicata al Beato Innocenzo, con una bella vetrata con lui che lo raffigura con dietro il convento dell'Annunciata e le due parrocchie, no? Quella di Niardo dove è stato battezzato e quella di Berzo dove ha fatto la prima messa. E la gente, le famiglie, no? Che giovani, con queste magliette con sulla figura del Beato Innocenzo, con scritto Beato Innocenzo rogai per noi, Beato Innocenzo prega per noi, commuoversi, piangere quando abbiamo fatto appunto la consacrazione, abbiamo messo una reliquia sotto l'altare, questa gente che piangeva, no? E io penso che il Beato Innocenzo sia proprio uno di questi santi proprio umili, questi santi che ti entrano dentro, che ti portano ad essere in comunione con Dio, perché guardando lui è un riflesso dell'amore misericordioso di Dio, no? Lui non è stato famoso tanto per le confessioni, è vero, anche lui passava ore in confessionale, sappiamo di casi di scrutatio cordis per cui anticipava anche a volte i peccati dei penitenti. E vedere allora questa devozione bella, no? In camera sua si dice che c'era solo un quadrettino con dentro 2 fotografie, il cuore immacolato di Maria e il Sacro Cuore di Gesù. Pensate che non era ancora apparsa la Madonna Fatima, per cui non c'era ancora l'ufficialità del cuore immacolato di Maria, e lui già era devoto del cuore immacolato di Maria. In camera sua non c'era nient'altro, dicono, se non un crocifisso e appunto questo quadretto. Allora vediamo la sua morte, perché anche la morte è qualche cosa veramente di prodigioso. I superiori gli chiedono di predicare gli esercizi nei conventi più importanti. Dico questo perché spesso il Beato Innocenzo viene definito un santo fallito, invece ricordiamoci che appunto diventerà vicemaestro dei novizi, farà appunto il preside della scuola di Berzo, sarà insegnante nella scuola comunale dell'Annunciata, lavorerà per gli Annali Francescani, che era una rivista importantissima di spiritualità, e appunto viene chiamato nel 1889 a predicare nei conventi principali, cioè nella Curia di Milano, il convento di Albino dove c'era il seminario, il convento di Bergamo dove c'era l'infermeria e nella parrocchia di Brescia. Lui accetta di andare, anche se però dopo gli esercizi del convento di Albino inizia a star male, e si dice che era cadente in modo tale che doveva sorreggersi appoggiandosi ai muri. E qui questo male comincia a corromperlo, no? Fino a quando il 3 marzo del 1890 alle ore 23 morirà. Ma c'è un fatto che precede questa cosa, no? Anche nella malattia lui riesce a scrivere alcuni pensieri che sono questi: paura di offendere un uomo e non aver paura di offendere Dio, dinanzi a cui tutti gli uomini sono meno di una goccia d'acqua. Per non passare bene il tempo d'un batter d'occhio e rischiare l'eternità. Morto che sarò, nessuno più penserà a me, quello che avrò fatto io di bene lo ritroverò. Su questo diciamo che non ha avuto lo spirito di profezia, appunto, perché di lui appunto si parla ancora e si pensa ancora di lui. Ma il fatto è proprio questo, no? In infermeria era appunto malato e chiede il 3 marzo la mattina, chiede il permesso di andare a vedere per un'ultima volta Gesù nel tabernacolo. Il guardiano dell'infermeria gli dà appunto il permesso concedendogli di stare non più di 3 minuti. Lui appunto va, sta i suoi 3 minuti e ritorna in cella. E qui succede il fatto che quel famoso Fra Pasquale di cui appunto si diceva prima, gli chiede se vuole l'olio santo, quello che una volta era chiamato appunto l'estrema unzione, e lui gli risponderà: lo dirò io quando. E sarà lui a chiedere l'olio santo pochi minuti prima della sua morte, per cui sappiamo che sapeva il momento della sua morte. E il testimone di questo appunto decesso, oltre a essere questo Fra Pasquale, è Monsignor Celestino Cattaneo, che era nel convento di Bergamo per caso, in un certo senso, perché era prete da poco, un frate, e si troverà appunto sveglio quando il Fra Pasquale cerca un sacerdote, per amministrare l'olio agli infermi. E Monsignor Celestino Cattaneo dirà, vescovo appunto poi in Eritrea, o in Brasile, scusate, non mi ricordo più bene: bisognava fare un atto di fede per crederlo morto, tanto il suo volto diventò bello e sorridente, il suo corpo diventò bellissimo, candido e flessibile. E questo strano fenomeno durò addirittura 3 giorni. Tant'è che ci fu uno sgomento tra i medici confratelli, perché avevano appunto difficoltà a decretare la morte, perché il corpo era comunque caldo, flessibile, roseo, e soprattutto dal suo corpo usciva un profumo di ciclamini. Per cui non si riuscì a capire fino a che punto questo uomo fosse morto. Calcoliamo che siamo nel 1890, per cui non c'è l'ecocardiogramma o l'elettroencefalogramma. Allora sorge un dubbio, no? Che il guardiano, in dubbio, ascoltando Fra Pasquale, gli dice: ma guarda che lui è sempre stato obbedientissimo, non è che stia aspettando che qualcheduno le dice di morire. Allora il padre Epifanio da Saronno, che è guardiano a Bergamo, tra il serio e il faceto, perché sapete, davanti a queste cose si è sempre un po' nel dubbio, no? Dice questa frase: tu che hai vissuto nell'insegna dell'obbedienza, come tuo superiore ti chiedo di obbedirmi, dammi un segno che sei morto. E in quel modo, in quel momento, proprio a quell'istante, in quelle parole, il corpo divenne freddo, come se fosse cadavere già di tanti giorni. Per cui un uomo straordinario sia in vita che in morte. Pensate che, pur non essendo conosciuto a Bergamo, hanno dovuto appunto rivestirlo 3 volte perché la gente strappava e tagliava pezzi dell'abito per portarne a casa le reliquie. E in giro per Bergamo girava la voce: è morto il santo dei Cappuccini. E ripeto, la cosa curiosa è che lui a Bergamo ha vissuto pochissimo, per cui non poteva essere conosciuto come poteva essere appunto a Berzo o a Niardo o giustamente all'Annunciata. E verrà seppellito nel cimitero di Bergamo, ma non nel cimitero nel campo dei frati, ma proprio per questo suo paura anche che rubassero in un certo senso il corpo, verrà seppellito nella cappella delle monache domenicane, fino a quando il fratello appunto Lorenzo chiederà di riavere il corpo del fratello a casa. Allora dal 26 settembre viene fatto appunto la ricognizione non canonica, perché non c'era ancora nessun processo di beatificazione. Viene fatta l'esumazione e il corpo, si dice appunto intatto come se dormisse, verrà poi però appunto nel trasferimento viene messo appunto dalla calce per evitare i contagi, perché probabilmente lui morì di tubercolosi o di qualche malattia come appunto la tubercolosi. Allora, dal 26 al 28 settembre del 1890 verrà portato a Berzo, e qui succede un altro fatto strano. Arrivati a Lovere, il giorno 27 di settembre sosterrà nella cappella di Palazzo Tadini e inizia appunto questa processione di gente. Pensate che si parla di qualcosa come 14.000 persone che accompagnarono il corpo del padre Innocenzo da Berzo, da Lovere fino al cimitero di Berzo. Qui rimarrà nella tomba fino all'esumazione, per poi sistemare appunto il corpo nel reliquiario che è presente nella chiesa di Berzo. Nota bene anche qui, nella chiesa di Berzo, voi, se vi capiterà di andare, troverete una statua di cera che rappresenta il Beato Innocenzo. Non c'è il corpo del Beato Innocenzo, perché purtroppo sia la calce ma soprattutto la sepoltura a Berzo, l'urna in cui l'avevano deposto era stata sigillata male, per cui di fatto entrò dell'acqua, e all'apertura dell'urna per la ricognizione canonica trovarono praticamente la cassa che galleggiava nell'acqua, per cui del Beato Innocenzo è rimasto veramente pochissimo, sono tutti frammenti di ossa e alcune assi della cassa, e appunto una parte di queste ceneri, chiamiamole così, anche se non siano ceneri nel senso stretto del termine, furono messe appunto nel simulacro di Berzo, e una parte sono state portate nel convento della Santissima Annunciata. Il Beato Innocenzo compirà poi 2 miracoli, tutti e 2 su bambini, tant'è che Giovanni XXIII a voce disse che era da proclamare appunto patrono dei bambini, e tante fatti appunto che ancora adesso avvengono, tante grazie che succedono, sono quasi sempre legate comunque a bambini o all'intercessione dei bambini. E questa sua spiritualità che continua, verrà poi lui beatificato l'11 novembre del 1961 da San Giovanni XXIII, il 12 novembre, scusate, del 1961 nella Basilica di San Pietro, e che definirà appunto Giovanni XXIII il Beato Innocenzo un santo moderno, anzitutto perché appartiene alla nostra generazione e anche per l'ammonimento e l'attraimento della vita di preghiera, di austerità che egli continua a dare a questo nostro mondo contemporaneo e modernissimo, dove tanti impazziscono per il fascino e le seduzioni delle cose terrene. Ci sono tanti devoti ufficiali del Beato Innocenzo, sappiamo che appunto il giorno della beatificazione ha avuto la grazia proprio di sentirlo dalle voci del segretario di Monsignore del Papa Giovanni XXIII, il cardinal Capovilla, che disse che quella mattina il Papa era particolarmente contento, e allora lui gli disse: per forza, santità, fa beato uno delle sue parti, no? E lui rispose: fa, guarda, io lui non l'ho conosciuto, ma se da quello che mi hanno detto, chi l'ha conosciuto, se non diventa santo questo, non dobbiamo fare più santo nessuno. Tra i suoi devoti c'è anche Paolo VI, che andava a Borno, il beato Paolo VI, che andava a Borno appunto a fare le vacanze a casa della zia, che ricordava appunto la camminata per scendere fino al convento dell'Annunciata, dove aveva vissuto appunto questo padre Innocenzo, che era morto in santità e che gli ricordava sempre le cose di Dio. Un altro suo grande devoto è San Pio da Pietrelcina. Nella cella dove lui è morto, sul tavolo, c'è un libricino, appunto, che parla del beato Innocenzo, dove Fra Modestino, che è un frate che ha vissuto appunto tanti anni con Padre Pio, di suo pugno ha scritto che questo libro è stato letto più volte da San Pio. Per cui allora vediamo come la santità di questa persona umile è davvero ricolma dell'amore di Dio. Allora invochiamolo proprio adesso, a conclusione di questa nostra serata, in modo particolare proprio per la sua canonizzazione. Ci sono tantissimi devoti, pensate che il sabato prima, il del 3 marzo, ormai da anni c'è questa fiaccolata che vede quasi 3.000 persone, a volte anche di più, venire proprio da tutta la valle a piedi per congiungersi poi a Berzo per pregare proprio per l'intercessione del beato Innocenzo. Allora anche noi spiritualmente ci uniamo nella preghiera e chiediamo proprio al beato Innocenzo che ci aiuti nel nostro cammino di conversione, di santità, e soprattutto ci doni davvero l'umiltà del cuore e l'amore infinito per Dio. Beato Innocenzo da Berzo, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione del Beato Innocenzo da Berzo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene.